Il mondo alla radio.
Ed eccoci di nuovo insieme, amici ascoltatori. Io sono ancora Luca Collodi in diretta da Roma con Roberto Colangeli per la parte tecnica, Luciana Fantini in regia. Ed ora affrontiamo il tema della politica. Tutti quanti conosciamo l'evolversi di queste ore del governo italiano. E allora noi vogliamo fare un approfondimento, naturalmente un approfondimento che guardi alla cultura politica non solo di questo periodo, ma di tanti anni della politica italiana. Intanto, per fare riferimento alle ultime ore, introduciamo quanto detto ieri dal SIR, l'agenzia di stampa della Chiesa italiana, che in una notizia pubblicata ha parlato di crisi politica irrazionale e assurda. E noi vogliamo salutare Francesco Bonini, politologo, magnifico rettore dell'Università Lunza di Roma. Professor Bonini, buonasera, grazie anche a lei.
Buonasera, grazie a lei e un saluto a tutti.
Allora, le ultime notizie di queste ore arrivano da fonti del Partito Democratico che dicono che i responsabili non ci sono e che sta diventando reale il rischio di andare a votare nei prossimi mesi tra maggio e giugno. Queste sono un po' le notizie dell'ultima ora che arrivano dalla cronaca politica. Però con lei, professor Bonini, noi vorremmo un po' allargare la nostra riflessione, e cioè andare a capire le cause di questa eterna instabilità della cultura politica italiana, che non è certo di oggi, ma che arriva da lontano.
Effettivamente qualcuno dice che siamo entrati nella Terza Repubblica, forse non abbiamo mai lasciato del tutto la Prima, o più esattamente siamo ancora nella lunga crisi della cosiddetta Prima Repubblica, perché direi che alle radici dell'instabilità italiana c'è un cambiamento nell'assetto del sistema istituzionale, ovvero il progressivo venir meno del rilievo, dell'importanza, della centralità dei partiti politici. La crisi per trasformazione dei partiti in Italia, come in tutto l'Occidente, ha lasciato un vuoto, e questo vuoto in realtà, direi a partire da Tangentopoli, non è stato colmato da un nuovo assetto delle forze politiche in Italia. Prima appunto si era sperimentato il cosiddetto bipolarismo della cosiddetta Seconda Repubblica, con la creazione verso la fine di due grandi contenitori, il Partito Democratico e il PDL, che tuttavia non sono mai riusciti, il PDL poi è scomparso, ma neppure il PD è riuscito a diventare, diciamo così, un partito di una consistenza tale, anche dal punto di vista numerico, da rappresentare un po' un baricentro della strutturazione del sistema politico. Quindi direi il vero punto, il vero nodo è relativo alla struttura e alla realtà dei partiti politici. Io non mi preoccuperei troppo della instabilità dei governi. I governi in Italia hanno sempre avuto vita breve, anche quando, diciamo così, erano guidati da personalità importanti, per esempio all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, all'inizio della storia repubblicana. Ma appunto la durata breve dei governi era supplita dalla stabilità degli assetti e anche dalla permanenza nei ministeri chiave e anche alla presidenza del Consiglio di personalità che appunto garantivano stabilità. Progressivamente tutto questo è venuto meno e purtroppo non è stato superato da un altro assetto, anche se la nostra Costituzione, essendo una Costituzione ricca dal punto di vista istituzionale, probabilmente lo avrebbe anche potuto permettere.
Professor Bonini, quindi diciamo che uno dei motivi dell'instabilità della cultura politica italiana sta, diciamo, nella trasformazione che hanno subito i partiti. E allora restiamo su questo tema. Come erano concepiti prima i partiti e come lo sono invece oggi?
Direi ci sono alcuni modelli, tra virgolette, politologici. Il primo modello è quello dei partiti di massa, così come si sono affermati in Italia, in particolare nel secondo dopoguerra. I partiti di massa poi nel corso degli anni 60, verso la metà degli anni 60, si sono trasformati in partiti più strutturati e più presenti nel sistema dell'economia, dell'economia pubblica, e poi progressivamente sono diventati partiti professionali elettorali nel corso degli anni 80 e si sono presidenzializzati. Ecco, questo verso la fine, diciamo così, della cosiddetta Prima Repubblica, cioè prima di Tangentopoli. Dopo Tangentopoli abbiamo appunto questi partiti fortemente presidenzializzati che sono nello stesso tempo dei partiti del leader, non soltanto Berlusconi ma anche tutti gli altri poi hanno preso questa stessa struttura. Il leader struttura il partito, lo governa dal centro, soprattutto attraverso il controllo dei sistemi di comunicazione, sia interni sia soprattutto verso l'esterno. E il partito è sempre più appunto professionalizzato e gli esponenti politici sono in realtà o dei mandatari del leader oppure sono personalità che controllano pacchetti di voti, di consensi, di relazioni che poi possono mettere a disposizione di questo o quel partito. Infatti appunto abbiamo assistito nel corso degli ultimi 20 anni alla creazione, alla soppressione di partiti soprattutto per, diciamo così, addizione di spezzoni di interessi, di personalità, di relazioni che appunto portano a creare e a dissolvere formazioni politiche in un breve lasso di tempo, e adesso ne stiamo anche vedendo qualche dimostrazione per esempio dovesse nascere una nuova formazione politica di cosiddetti responsabili.
Professor Bonini, questo è il quadro per quanto riguarda i partiti, ma la selezione della classe dirigente, anche questo è uno degli elementi legato in passato al partito, perché era il partito che faceva questa selezione e non solo faceva selezione, preparava i futuri politici anche con lo studio, con la cultura. Oggi tutto questo non avviene e forse anche questo è uno degli elementi che porta all'instabilità politica, cioè la mancanza di una reale vocazione alla gestione della cosa pubblica.
Perché manca, diciamo così, il cosiddetto cursus honorum, perché questo cursus presuppone delle strutture stabili. Invece appunto i partiti, i cosiddetti professionali elettorali o i cosiddetti partiti cartello, che sono quelli in Italia ma non solo in questi ultimi decenni, sono diciamo così delle costruzioni all'impronta e quindi si utilizzano personalità le più diverse, siano esse dei politici di professione, siano esse delle personalità provenienti dalle professioni o siano esse dei portatori tout court di interessi, ecco, lì si utilizzano volta per volta e lì si assemblano dentro strutture, dentro queste strutture di questi partiti di oggi, per cui appunto non c'è il cursus honorum, per cui uno appunto inizia la sua carriera in comune e poi passa in regione, in Parlamento e poi al governo. Diciamo così, si tratta di prendere personalità a questo o quel livello, inserirle e poi magari appunto espellerle, oppure queste personalità poi si trasferiscono in un altro contenitore. Ecco, questa è una politica di carattere notabilare o neonotabilare, cioè che premia le personalità naturalmente sempre sotto la regia delle leadership dei partiti, che appunto finché sono in sella creano o distruggono appunto le carriere politiche. Non c'è quel dibattito e quindi anche quella vita interna, quella dialettica interna ai partiti che permette appunto ai partiti di rappresentare degli orizzonti stabili e quindi di gestire appunto il sistema delle carriere politiche. In Italia forse uno o due partiti hanno questa caratteristica, ma sono soprattutto appunto partiti in qualche modo del leader e partiti professionali elettorali.
Quindi si può dire, professor Bonini, che uno degli elementi dell'instabilità politica è il fatto che oggi i partiti, più che rappresentare un interesse e un bene comune, rappresentano singoli interessi del momento.
Questo, diciamo così, in qualche modo sempre è avvenuto, ma adesso avviene in termini in qualche modo patologici, perché appunto si tratta di aggregazioni temporanee di interessi. Non vorrei essere troppo bronzeo, troppo ferreo, cioè dipingere un panorama a tinte fosche. In realtà appunto bisogna prendere atto della realtà per lavorare positivamente nella realtà, quindi non bisogna avere un atteggiamento, uh, un un atteggiamento negativo, bisogna avere un atteggiamento però realistico, non chiedere alle forze politiche più di quello che possono dare, ma anche nello stesso tempo fare pressione, noi che in qualche modo abbiamo una certa libertà di pensiero e di azione, fare pressione perché svolgano fino in fondo e al meglio il loro dovere, che peraltro è iscritto anche nella nostra Costituzione.
Un altro aspetto di riflessione, professor Bonini, oggi un partito recepisce non più soltanto l'interesse nazionale ma anche l'interesse sovranazionale. Questo può creare ulteriore confusione tra una gestione politica identitaria di una nazione rispetto a interessi che arrivano ad esempio dall'estero e che poco magari hanno a che fare con la cultura di quel paese?
Questa è una domanda molto importante e richiede appunto una risposta complessa, perché adesso certamente noi viviamo in un mondo globale e comunque le grandi famiglie politiche nascono nell'Ottocento con un respiro certamente sovranazionale, pensiamo all'Internazionale Socialista, pensiamo al Movimento Cattolico, pensiamo successivamente all'Internazionale Comunista, festeggiamo quest'anno il centenario del Partito Comunista, pensiamo alle formazioni di carattere fascista o totalitario, quindi sempre, diciamo così, i partiti hanno, o quantomeno i partiti otto-novecenteschi hanno avuto un orizzonte ampio, e in Italia certamente i partiti hanno interpretato il tema della posizione dell'Italia e lo hanno fatto peraltro anche e soprattutto in termini di cultura politica. Parliamo appunto dell'Internazionale Socialista o del Movimento Cattolico, che avevano una visione fortemente organica e anche fortemente pregna di valori. Ecco, il rischio è che questo orizzonte internazionale che necessariamente le forze politiche hanno anche oggi sia invece gestito al ribasso in termini di interessi del momento. Pensiamo per esempio al dibattito che c'è proprio in queste ore sui servizi segreti e sull'atteggiamento dell'Italia e delle forze politiche e delle leadership politiche rispetto ai cambiamenti nella amministrazione americana, e certamente tutto questo è molto diverso dal dibattito che ci fu sempre a proposito del rapporto con gli Stati Uniti, per esempio al momento della costituzione della NATO o dell'accettazione del programma di aiuti ERP, il cosiddetto piano Marshall, in cui certamente appunto le forze politiche si schieravano in relazione agli Stati Uniti, ma lo facevano con un grande, in maniera esplicita e con un ricorso importante al quadro ideale e al quadro delle ideologie. Lo stesso vale per esempio per tutto il dibattito sulla costruzione dell'Europa unita e sull'adesione fino appunto al trattato di Maastricht e alle sue successive applicazioni, fino all'adesione al quadro europeo nel quale l'Italia è necessariamente inserita. E se permette vorrei fare a questo proposito una piccola aggiunta, perché uno dei problemi dell'Unione Europea è proprio quello di non avere un sistema di forze politiche europee, anche se ci sono appunto i grandi contenitori, sette grandi gruppi parlamentari che potrebbero diventare un po' i perni di un sistema europeo senza il quale uno sviluppo dell'Unione Europea in un senso sempre più interconnesso è difficilmente ipotizzabile.
Professor Bonini, prego.
No, questo dico è molto importante, ecco, come orizzonte.
Certo. Per chiudere, professor Bonini, dobbiamo ritornare un po' alla realtà. Abbiamo detto all'inizio come l'agenzia SIR dei Vescovi Italiani parli di crisi irrazionale e assurda. La notizia nel pomeriggio che arriva dal Partito Democratico, che dice i responsabili non ci sono ed è reale il rischio del voto tra maggio e giugno. Ecco, lei che valutazione fa da queste indicazioni che arrivano?
Ma indubbiamente il nostro quadro politico è fragilissimo dall'inizio di questa legislatura e tutti i governi sono stati costruiti, diciamo così, proprio per cercare di portare avanti questa legislatura. Ne sono stati fatti due, probabilmente se ne potrà fare anche un terzo, sempre in un quadro assolutamente fragile e sempre con l'obiettivo di portare a casa la legislatura. Che questo avvenga con o senza Conte è un problema delle forze politiche, oltre che ovviamente sia di Renzi che di Conte, che hanno in qualche modo messo in campo dopo la conferenza stampa di Renzi di ieri, uno scontro che è anche uno scontro personale. Si può comunque ipotizzare che appunto le forze politiche possano trovare un terzo momento di accordo. Lo si faccia con o senza Conte, appunto, questo dipenderà dalle reciproche concessioni che le forze politiche si faranno. Ricordo, sempre per concludere, diciamo così, in chiave storica, che anche ai tempi della Democrazia Cristiana e dei governi di centrosinistra, se c'erano dei veti su questo o quel personaggio come Presidente del Consiglio, questi partiti ne trovavano un altro. E bisogna appunto vedere se ci sono dei margini in questo senso, oppure se il punto di incontro per un terzo tempo di questa travagliatissima e anche, diciamo così, ben poco concludente legislatura sarà intorno alla persona di Giuseppe Conte.
Grazie per questa analisi di cultura politica storica legata anche all'attualità di queste ore. Grazie al professor Bonini, magnifico rettore della LUMSA di Roma. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci.
E saluto Emma Ciccarelli, che è la vicepresidente del Forum delle Famiglie. Ciccarelli, buonasera anche a lei, grazie.
Buonasera a voi.
Allora, siamo in una fase, diciamo, instabile della politica italiana, però in questa fase di instabilità la famiglia, il tema della famiglia e le proposte che il Forum delle Famiglie ha fatto restano ancora un po' al centro della riflessione. C'è un tema che proprio nelle ore scorse è ritornato di attualità, perché a quanto pare il Ministero degli Interni ripropone sui documenti il termine genitore 1 e genitore 2 e non più padre e madre, che era stato cambiato nel governo Conte primo. Ecco, qui che riflessione possiamo fare, vicepresidente Ciccarelli? Meglio genitore 1 o genitore 2, come vuole l'Europa, e il garante, oppure padre e madre?
Ma se le rispondo come genitore e come rappresentante del Forum delle Famiglie, è meglio padre e madre, perché indica un preciso ruolo e una precisa responsabilità. Certo, la scelta non è che ci fa piacere, è un adeguamento a delle direttive europee che già esistono in altri paesi, però che non... diciamo che sviliscono un po' il ruolo materno e paterno, in quanto uguagliano la funzione di servizio di cura che presta l'adulto nei confronti del minore. E è una scelta che non piace e che purtroppo però siamo in qualche modo saremo, o prima o poi eravamo costretti a mandare giù, perché comunque c'è un adempimento di tipo europeo. Detto questo, la verità dei fatti non viene assolutamente messa in discussione, perché anche se due parole sviliscono un po' e rendono molto più generico il valore e l'alto impegno di un padre e di una madre nell'impegno educativo, è comunque la verità dei fatti quella che grida più forte delle parole, insomma.
Ciccarelli, ora questa decisione che è stata presa in Italia di tornare a genitore 1, genitore 2, è chiaro che testimonia una certa, diciamo così, un certo imbarazzo, usiamo questo termine, quando si parla di famiglia sia in Europa sia in Italia. Cioè c'è un movimento culturale che sicuramente guarda alla famiglia come un qualcosa forzatamente da cambiare.
Sì, effettivamente c'è un'idea di famiglia che è molto fluida, legata più ai sentimenti che agli impegni e ai ruoli, e questo purtroppo è frutto di una tendenza culturale che da più di 20 anni si è affermata soprattutto nei paesi del mondo occidentale, e queste sono un po' le conseguenze, insomma. E c'è uno svuotamento di certi contenuti e la famiglia è la prima sotto attacco, insomma.
Famiglia che viene spesso citata nei dibattiti parlamentari, e qui torniamo all'Italia, anche perché spesso viene indicata come il nucleo fondamentale che tiene un po' insieme la società. Spesso noi Ciccarelli, quando si parla di famiglia facciamo riferimento al valore religioso, educativo della famiglia, ma forse si parla poco del fatto che sulla famiglia gira un po' tutto il sistema sociale ed economico, nel nostro caso in Italia. Le pensioni sono pagate grazie all'esistenza della famiglia.
Sì, effettivamente il lavoro che sta facendo il forum da diversi anni a questa parte è riaffermare con forza il ruolo centrale della famiglia dal punto di vista economico, sociale e come risorsa del paese, cioè non solo dal punto di vista religioso e dei legami familiari, ma come motore del paese, perché intorno alla famiglia, l'abbiamo visto in questa fase di pandemia, quanto il paese ha retto grazie alle coesioni familiari, grazie alla famiglia che si è resa responsabile di gestire con i propri figli tutta questa situazione di forte precarietà. Quindi è un impegno che stiamo portando avanti con molta forza, proprio perché c'è bisogno di cambiare sguardo su come si muove l'economia del paese. Perché gran parte delle risorse intellettuali e risorse umane vengono dalla famiglia, e potenziare la famiglia significa ridare più slancio e vitalità all'intero paese.
Ciccarelli, questo stop della politica italiana, questa presunta o meno crisi di governo, che ripercussioni ha sui progetti che il Forum delle Famiglie sta portando avanti con il Parlamento per tutelare e aiutare i nuclei familiari?
Beh, ogni stop significa un rallentamento e un ricominciare da capo gli obiettivi e le battaglie che portiamo avanti. Sicuramente non fa piacere, e è un dato di fatto che governi stabili permettono, anche garantiscono la possibilità di portare a termine le riforme. Noi ecco stiamo spingendo già da più di qualche anno sull'assegno universale, siamo quasi arrivati addirittura d'arrivo, e questo stop un po' ci preoccupa e cade poi in una situazione di forte vulnerabilità, che è non solo politica ma vulnerabilità dell'intero paese, perché siamo nel pieno di una pandemia. Quindi c'è preoccupazione, c'è un senso di smarrimento nelle famiglie italiane a cui la politica non riesce a dare rassicurazioni, per cui i timori sono tanti.
Grazie ad Emma Ciccarelli, vicepresidente del Forum delle Famiglie. Buon lavoro.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie, e noi ci fermiamo qua, amici ascoltatori. Tra qualche istante la linea andrà all'informazione, al radiogiornale del 19. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Roberto Colangeli per la parte tecnica, con Luciana Fantini in regia. L'appuntamento con Il Mondo alla Radio è per domani alle 17:05. Buon ascolto.
Bentornato!
Chi ha parlato?
Sono sempre io, la Digital Radio, quella del sistema DAB Plus. Abito nella tua auto.
Ah sì? E quanto mi costi?
Niente, sono gratuita. Nessun abbonamento né costi di alcun tipo. E puoi ascoltare tante radio diverse con il suono perfetto. Non hai più scuse.
Muoviti a scoprire la magia della Digital Radio e del sistema DAB Plus. Forse è già nella tua auto.
Dibidi dobidi DAB.
Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia a Roma e provincia su 105 FM.
the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart.